considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Mi piace iniziare questa puntata e questa settimana con una notizia che mi arriva da un post di Danilo Selvaggi della Lipu, che è questa: Polizia Provinciale di Caserta e Guardie Venatorie Zoofile della Lipu, a seguito di indagini dettagliate, sono intervenuti presso l'abitazione di un uccellatore nel casertano. 19 i cardellini detenuti illegalmente, sequestrati, alcuni dei quali accecati per farli cantare di più. L'antica tradizione campana dei cardellini prigionieri continua, ma è sempre più braccata. Vabbè, insomma, è per dire come il cosiddetto essere umano è in grado di mostruosità. E sappiamo che sono ovunque, sia ben inteso. Intanto lo abbiamo accennato venerdì, ma continueremo a battere su questa questione. È iniziata un'ambiziosa iniziativa da parte di Essere Animali, ed è quello di aver depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre un divieto all'uso delle gabbie a livello nazionale in relazione a tutte le specie allevate. Per firmare la proposta di legge, cosa che si può fare anche online, bisogna comunque fornire, insomma, tutti i documenti necessari. L'obiettivo è quello di raggiungere 50.000 firme entro settembre, in modo da chiedere al Parlamento di discutere la questione e avviare un percorso. Come sempre vi ricordo che la nostra trasferta mensile questo mese, precisamente mercoledì 25, si sposta alla Palazzina Liberty in Largo Marinai d'Italia, in un simbolico e concreto omaggio ad Dario Fo. Il giorno prima, cioè domani, è il 100 anni dalla nascita di Dario Fo, e Radio Popolare, che con Dario ha condiviso tantissime cose, lo celebra anche così. Andiamo a sentire invece il nostro ospite, che volentieri riospitiamo. Sto parlando di Marco Granata, ricercatore dell'Università di Torino, ma anche animatore poco, inventore, anima, mettiamola così, di un progetto che si chiama Ermlin Project. Buongiorno Marco.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Grazie per essere tornato qui a Considera l'Armadillo. Allora, sono finite le Olimpiadi invernali e noi abbiamo visto centinaia e centinaia di volte la mascotte delle Olimpiadi invernali, cioè due ermellini di peluche. L'ermellino usato come simbolo della meravigliosa biodiversità delle Alpi. Ecco, però Marco Granata, in realtà l'ermellino non se la passa tanto bene.
Sì, è proprio così. L'ermellino in generale, e in particolare le popolazioni di ermellino che vivono sulle nostre montagne, diciamo, non se la passano tanto bene quanto le sue mascotte, quelle che abbiamo visto durante questi giochi invernali. Diciamo che la principale minaccia per l'ermellino, lo sappiamo, è il cambiamento climatico, e questo perché il cambiamento climatico va a modificare l'ambiente che per millenni ha ospitato l'ermellino, in modo tale che appunto le popolazioni di questa specie sono probabilmente in declino e secondo alcuni nostri modelli rischiano di perdere quasi il 40% di habitat idoneo da qui al 2100 sulle Alpi italiane.
Senti, e noi avevamo dedicato appunto in tempi non sospetti una puntata di Considera l'armadillo proprio alle criticità e alle meraviglie che racchiude l'ermellino, perché ti chiedo la sintesi, ma tu sei bravissimo, insomma diccelo chi è l'ermellino.
Sì, certamente. Allora, l'ermellino è un piccolo mammifero che appartiene alla famiglia dei mustelidi, quindi la stessa famiglia di donnole, lontre, tassi, faine, quegli animaletti allungati e per lo più predatori. L'ermellino in particolare è un iper predatore, un iper carnivoro, perché si nutre quasi esclusivamente di altri piccoli mammiferi, come per esempio topi e arvicole. A differenza di tutti gli altri mustelidi che troviamo in Italia, l'ermellino in più, e questa diciamo è la sua caratteristica peculiare, anzi ne ha due, diciamo, sono strettamente legate tra loro. La prima è che vive qua in Italia solamente in montagna e in realtà solamente nelle Alpi, solo da certe quote in su, e il secondo aspetto che lo caratterizza è che durante la stagione invernale, anzi in vista della stagione invernale, fa una muta, per cui da marrone diventa bianco e poi alla fine dell'inverno di nuovo da bianco torna a tingersi di marrone.
Senti, però c'è una cosa che ti prego di ripetere, anche se forse per te è normale, c'è questa particolarità che diventa tutto bianco tranne
la punta della coda. Questo è molto interessante, cioè almeno per me è molto interessante, perché per esempio è una differenza chiave tra l'ermellino e la donnola, che è la sua cuginetta un po' più piccola, che ha una coda più corta di quella dell'ermellino ma senza la punta nera. Quindi da un certo punto di vista ha molto senso chiedersi perché l'ermellino ha la punta della coda nera, che resta nera anche quando l'ermellino diventa completamente bianco durante l'inverno, mentre la donnola no. E l'ipotesi che sembra diciamo più verosimile secondo gli scienziati, secondo gli ermellinologi, sì, che hanno studiato in diverse parti del mondo, è che questa punta della coda sia un deflection mark, lo chiamano in inglese, quindi in un certo senso un elemento che vuole distrarre l'eventuale predatore.
Un diversivo, diciamo.
Se la è più lunga di quella della donnola, allora può aver senso attirare il predatore, diciamo, in una prossimità, diciamo, in un'estremità del corpo dove non ci sono, diciamo, organi chiave, dove poi è più facile sfuggire. La donnola, che ha una coda più corta, invece non può avere la punta della coda nera, in alcuni casi ce l'ha ma sono eccezioni, perché la coda è così corta che il predatore le sarebbe immediatamente addosso.
Certo, io trovo questa storia della coda nera affascinantissima. Ma senti, ma dell'ermellino sappiamo davvero tutto? Ammesso che si possa sapere tutto di un'altra specie.
Allora, non sapremo mai tutto di niente, per fortuna, giungo scienziato. Però ecco, dell'ermellino in particolare sappiamo meno di tanti altri animali, di cui già sappiamo poco. Se non sbaglio, nel celebre libro Uomini e Lupi, Lupi e Uomini, di Barry Lopez, si diceva: noi del lupo sappiamo poco, perché poi facevo un calcolo di quanto gli scienziati l'avevano osservato in campo, che era appunto qualche giornata, quindi qualche giornata su un anno intero. Per l'ermellino non sono giornate, ma sono minuti, quindi noi conosciamo qualche minuto della vita di questo animale. Diciamo che però in altri contesti, soprattutto contesti centroeuropei o in Gran Bretagna o anche in Nord America, visto che l'ermellino è stato studiato anche, diciamo, nei paesi nordici, in Scandinavia, visto che l'ermellino è stato studiato per più tempo, abbiamo qualche informazione in più sulla sua vita. E abbiamo per esempio tante informazioni che ci arrivano anche dalla Nuova Zelanda, perché l'ermellino è stato importato ed è diventato quindi una specie invasiva da quelle parti, perché lo volevano utilizzare per contrastare, controllare anzi le popolazioni di coniglio selvaggio selvatico che erano già state portate lì in precedenza dagli inglesi.
Soliti guai che riparano, che vorrebbero riparare i guai e creano altri guai in sostanza, come
Esattamente, loro pensavano, visto che appunto il problema dei conigli è che anche da un punto di vista proverbiale fanno i conigli, l'idea era: prendiamo il predatore specializzato in Gran Bretagna per i conigli, che è l'ermellino, lo prendiamo, lo mettiamo, lo stipiamo in centinaia dentro delle navi, lo portiamo in Nuova Zelanda, li scarichiamo e vediamo che la natura fa il suo corso. Il problema è che la natura non fa il nostro corso, ma appunto il suo, e quindi da una specie invasiva ne hanno avute due, perché il coniglio poi è stato praticamente bene quanto prima, mentre l'ermellino ha iniziato a predare tutta una serie di uccelli, soprattutto che nidificavano a terra, perché non si erano coevoluti con dei predatori come l'ermellino, e quindi ha causato dei danni incredibili alla biodiversità locale della Nuova Zelanda.
E come sempre viene da sospirare, perché queste iniziative, che molto spesso sono più di tipo politico che di tipo scientifico, sono veramente devastanti. Vabbè, ma questa è considerazione mia. Senti Marco, scusami, Marco Granata, ci eravamo lasciati quando avevamo parlato a novembre dell'ermellino, raccontando il fatto che, insomma, in realtà l'ermellino, usato come simbolo delle Olimpiadi invernali, subiva anche i danni che le Olimpiadi invernali avevano portato al suo territorio. È vero?
Certo, e a tal proposito vi devo un aggiornamento, perché appunto quando sono venuto qua per la prima volta a parlare di ermellini, avevamo appena formalizzato il nostro appello diretto alla Fondazione Milano Cortina, più in generale ai giochi invernali, affinché, visto che l'ermellino è stato scelto come mascotte di questi giochi, e visto che l'ermellino non se la passa bene e praticamente, a parte questo progetto, non viene studiato dagli anni 90, la nostra proposta, che ci sembrava di buon senso, era: perché non destiniamo una piccola parte dei fondi olimpici alla ricerca e alla conservazione di questa specie e di conseguenza di queste nostre montagne sempre più esposte al cambiamento climatico? E di sicuro non vi avevo parlato di una risposta della Fondazione Milano.
E no, non c'era ancora, difatti eravamo lì in sospeso. E beh, mi sembra che ci vuole, con tutti i miliardi, milioni che sono stati spesi per questa, vuoi che non trovino un piccolo fondo per sostenere la ricerca?
Ecco, purtroppo mi dispiace disattendere queste aspettative, perché più o meno 3 mesi dopo questo appello che abbiamo lanciato, prima attraverso un articolo sull'altra montagna scritto da Irene Borgna, poi proprio come lettera che abbiamo spedito da laboratorio di ecologia dell'Università di Torino alla Fondazione Milano Cortina, pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, la Fondazione ci ha fatto sapere che purtroppo non possono finanziare le nostre proposte. E quindi chiaramente potete immaginare la delusione sia umana, ma soprattutto quella scientifica, perché si tratta effettivamente di una grande occasione, una grande occasione mancata, anzitutto per gli stessi giochi invernali, che potevano lasciare una piccola ma significativa eredità ecologica, che era contribuire a salvare o quantomeno a studiare la propria mascotte. È stata un'occasione mancata per la ricerca, perché l'ermellino non è una specie che vanta di grandi fondi destinati a ricerca e conservazione, della ragione per cui è stato studiato e gestito, conservato così poco, quindi un'occasione persa per la ricerca, ma soprattutto un'occasione persa per questo animale, che è rimasto nell'ombra per decenni e oggi che finalmente
era la ribalta di fama,
non riusciamo a convertirla in un'attenzione positiva di ricerca e conservazione mirata alle sue popolazioni nel nostro paese.
E in effetti, guarda, quando ho letto di questo non contributo, devo dirti che mi sono cascate le braccia, nel senso che veramente occasioni mancate. Senti, adesso però, siccome qua non ci si arrende, adesso parliamo della vostra iniziativa, però nel frattempo Luisa scrive: propongo un referendum abrogativo per l'utilizzo della sua pelliccia come simbolo di regalità, mantelli dei togati e tante altre aberrazioni. Possiamo dire che adesso come adesso gli ermellini, che le pellicce d'ermellino che si vedono sono quelle antiche, che adesso non li usano più, vero?
Spero proprio di sì, ecco, anche perché l'ermellino adesso a livello italiano è una specie protetta, nel senso una specie non cacciabile, quindi su questo posso tranquillizzare chi
Luisa,
ci ascolta.
Sì.
Soprattutto Luisa, ci sono degli altri contesti geografici dove invece l'ermellino è come viene ancora cacciato, come l'ermellino, il visone, lo zibellino ancora vengono utilizzati per la pelliccia, qua per fortuna non più, quindi questo non è il principale problema per l'ermellino nel nostro paese,
sì,
fortunatamente almeno questo l'abbiamo finito.
Sì, il nostro amico ermellino, come insomma, come avete sentito anche dall'ultima notizia del GR di Popolare Network, è questo cambiamento climatico, è quello che sta avvenendo a livello, ad esempio, di montagna, di alto montagna, di ghiacci che si sciolgono, di habitat che cambiano completamente, e questo sicuramente è uno dei grossi guai per l'ermellino. Giusto?
Assolutamente sì, infatti è una delle specie che meglio rappresenta un processo che noi scienziati chiamiamo scala mobile verso l'estinzione, ovvero il cambiamento climatico cambia gli ambienti d'alta quota in modo tale che non sono più idonei per l'ermellino e per tante altre specie, che quindi sono costrette a spostarsi verso l'alto, ogni anno sempre più in alto. Qual è il problema? È che in questo modo ovviamente il territorio a loro disposizione diventa sempre più piccolo e sempre più frammentato, e soprattutto oltre una certa quota non ci sarà che roccia, quel poco di ghiaccio che resta, e poi direttamente il cielo ad aspettarli. Come cambia al volo l'habitat dell'ermellino in modo che appunto non sia più idonea a questa specie? L'ermellino diventa bianco per l'inverno, non perché così è più carino, non perché così è più puccioso, per quanto in effetti sia molto carino,
sì,
ma non è questo il punto.
Sì.
Lo fa perché in questo modo si rende invisibile agli occhi dei suoi predatori, diventa bianco perché così in un paesaggio innevato praticamente scompare, e quindi la predazione da parte di rapaci, volpi, si riduce sensibilmente. Dobbiamo tra l'altro considerare che solamente un ermellino su 10 sopravvive all'inverno, quindi è una dinamica veramente molto sottile. Cosa succede col cambiamento climatico? Le nevicate sono sempre più rare, sono sempre più irregolari. Ora quest'anno sta andando relativamente meglio rispetto ai precedenti sulle nostre montagne, almeno qua nel nord-ovest, però il problema è che il trend è decisamente in declino, quindi diminuisce la neve, la copertura di neve al suolo, e per questo l'ermellino si trova a essere bianco, col vestito giusto, ma in un ambiente che è tutto un tratto sbagliato.
Certo.
E quindi così diventa un bersaglio facilissimo per i predatori di qui sopra, e quindi quell'ermellino che magari è sopravvissuto all'inverno, che è sopravvissuto ai morsi della fame e a temperature sotto i meno 10, meno 20 gradi, si ritrova mangiato da una volpe semplicemente perché il suo travestimento non funziona
non
più.
Non ha funzionato. Senti, Marco Granata, ci arriva da Paolo Abbonato, attivista di Extinction Rebellion. Un grazie a Marco, siamo stati in piazza il sabato grasso con un ermellone per parlare del cortocircuito, della scelta delle mascotte che sono in pericolo anche per i danni che la presenza degli sport invernali arreca all'ambiente naturale. Viva gli ermellini!
Ecco, un saluto a Paolo e ai ragazzi di Extinction Rebellion, perché hanno fatto questa cosa bellissima.
Certo.
Qualcuno ha parlato per l'ermellino, qualcuno che non fosse appunto un ricercatore e basta. Quindi questo è già tanta roba.
Senti, io mi emoziono per questi contatti, no? Per questa rete che si crea di comunicazione e che si rende attiva. E a questo proposito, aspetta, c'è un'ultima domanda, poi andiamo al sodo anche di che cosa vogliamo promuovere oggi. Patrizia dice: ma non viene allevato, pensando proprio alla questione delle pellicce? No, almeno questo no.
No. Perché sarebbe molto difficile farlo. Tra l'altro, per esempio, era molto difficile anche solo per gli inglesi caricarli dentro queste navi, dentro questi vascelli a fine 800 e portarli in Nuova Zelanda, tenerli vivi per quelle settimane o mesi di navigazione. Diciamo allevarli è veramente molto complesso, e per questo anche storicamente erano soprattutto i trapper, quindi questi cacciatori che mettevano delle trappole in giro giro per le vallate, che andavano poi a recuperare, quindi li trovavano già in, diciamo, into the wild, ma sì, schiacciati dentro queste trappole.
Sì, peraltro questo è anche la ragione della preziosità, diciamo così, della sua pelliccia, per non a caso, no, è diventato poi il simbolo della regalità e di tante altre cose, proprio perché era una pelliccia particolarmente difficile da
esatto,
da, ahimè, guarda, a me solo l'idea di pensare alla pelliccia mi viene male. Comunque, scusami, adesso abbiamo pochi minuti e dicevo prima che, allora, questa risposta del Comitato Olimpico ci ha veramente un po' disgustato, oltre che deluso, ma, come si diceva, non ci si arrende, perché sfruttare in questo momento la notorietà dell'Ermellino può essere utile a salvarlo. Che cosa avete pensato voi di Ermellin Project?
Esatto, è proprio così. sarebbe stato sciocco sprecare questi 15 minuti di celebrità dell'Ermellino, anche perché saranno gli ultimi, perché tornerà nell'oscurità
certo,
della coscienza pubblica, dove è stato per, appunto, gli scorsi millenni. E visto che nonostante poi a livello istituzionale non ci sia stata una risposta positiva, ci sono tanti appassionati, ma in generale una popolazione che si è appassionata di questo animale, prima in forma di mascotte e poi, diciamo, nella sua controparte selvatica. E per questo, visto che anche per esempio i peluche di questi Tina e Milo sono andati fortissimi, abbiamo avuto un'idea, ci siamo detti: ma perché non lanciamo una nostra campagna di crowdfunding, una raccolta fondi per l'Ermellino, questa volta per la ricerca, per la conservazione, sfruttando questo momento di celebrità per l'Ermellino. E quindi, insieme a un'associazione molto attiva in Valle d'Aosta che si chiama Associazione Bioma, sono amici e colleghi, abbiamo lanciato questa campagna di raccolta fondi, di crowdfunding su produzioni dal basso, per provare ad attivare, appunto, una rete di monitoraggio a lungo termine per l'Ermellino e poi, in crescendo, fino addirittura a proporre, se riusciremo ad arrivare a quelle cifre, la creazione di un dottorato, un nuovo dottorato, oltre al mio, specifico sull'Ermellino all'Università di Torino.
Ecco, io sono, insomma, credo che questa sia un'iniziativa bellissima. Invito tutte e tutti quelli che stanno ascoltando questa trasmissione, che l'ascolteranno in podcast, che, insomma, hanno voglia di pensare a che cosa vuol dire anche un piccolo contributo per un'iniziativa che davvero cerca di sopperire a quello che è una grande questione italiana. Parliamo dell'Università di Torino, l'università non ha i soldi per finanziare le ricerche, la ricerca in Italia è, come dire, l'ultimo dei problemi, mentre la ricerca scientifica dovrebbe essere una punta di diamante del pensiero politico e dello sviluppo di un paese. O dico troppo?
Sono assolutamente d'accordo. Credo, tra l'altro, appunto, ritornando su una cosa che hai detto prima, che è giustissima, io credo che questa campagna di crowdfunding, al di là dei fondi in sé, che sono importanti appunto per fare ricerca, per fare conservazione, ci danno l'occasione di creare una comunità intorno a una specie che non è solamente, appunto, la pelliccia che si mettono i giudici, che non è solamente la mascotte di queste Olimpiadi, che non è un animaletto carino che corricchia qua e di là quando camminiamo in montagna, ma è una specie selvatica, probabilmente a rischio estinzione nel nostro paese, e che è il simbolo perfetto delle nostre montagne sempre più fragili a causa del cambiamento climatico. Quindi attraverso questa campagna vogliamo creare una comunità di persone appassionate dell'Ermellino, per sostenere la ricerca, per sostenere la conservazione, e perché questa questione dell'Ermellino non duri solo un giro di stagione di queste Olimpiadi, ma possa continuare nei prossimi anni.
Peraltro mi risulta, caro Marco Granata, che ad esempio i gadget con l'Ermellino siano andati a ruba, praticamente non se ne trovavano più dopo pochissimi giorni dall'inizio delle Olimpiadi, quindi veramente un grandissimo successo di immagine per l'Ermellino, ma noi dell'immagine, voglio dire, siamo ben felici, anzi ti ringrazio, credo che ti ringraziamo tutti noi, perché il tuo impegno per un Ermellino al giorno durante le Olimpiadi è stato per molti di noi una piccola gioia quotidiana, insomma, la visione diretta di una creaturina così feroce per certi versi e così simpatica nell'aspetto, ingannatrice da questo punto di
tra
vista.
Tra l'altro, visto che appunto i peluche sono andati così bene, il New York Times titolava che il modo più facile per trovarne ancora una era vincere una medaglia, quindi non esattamente la cosa più semplice, abbiamo lanciato proprio insieme a questo crowdfunding anche una serie di ricompense per donazioni sopra certe soglie, per cui ci saranno anche qui magliette, felpe a tema ermellino, quindi chi non è riuscito ad acciuffarsi un ermellino olimpico può acciuffarsi un ermellino Ermin Project,
mi sembra valere molto molto di più. Allora io come sempre ringrazio moltissimo Marco Granata, ricercatore dell'Università di Torino, ma appunto del Ermlin Project. Andate sui suoi social, insomma, cercate se volete ulteriori informazioni. Di sicuro vi invito a partecipare a Produzione dal Basso, che è la piattaforma che raccoglie questa raccolta fondi, che come ci diceva Marco Granata è anche una raccolta di pensieri e di comunità. Io credo che in momenti così pesanti della storia, non solo del nostro paese ma più in generale, con queste guerre allucinanti e con questi pensieri arretrati che invece avanzano, ecco, questo di collegarsi e di fare iniziative anche apparentemente piccolissime e poco importanti sia invece fondamentale e molto molto utile. Allora Marco, grazie davvero, noi ci teniamo vicini vicini per l'appunto.
Assolutamente sì, grazie Cecilia, grazie a tutti.
Un abbraccio e viva gli ermellini naturalmente.
E sempre viva gli ermellini, grazie, ciao.
Ciao. È finito qui il nostro spazio, io vi lascio, come credo tutti noi siamo lì insomma a aspettare i risultati di questo referendum. Si vota ancora fino alle 15 e siamo qui poi a seguire minuto per minuto quello che accade. Ciao a tutte e tutti e a domani.